Abbiamo pensato sì, in tornare. I bambini avrebbero avuto molta confusione, un po' di confusione con la scuola.
Lei aveva ancora tanti parenti in Italia?
No, non ne avevo tanti, perché da parte di mio papà sono morti tutti. Mia zia, l'ultima, è morta l'anno che mi sono sposata, che era zia Migli, questa qui. Mio padre morì poco dopo. Mia mamma era morta prima del 90, nell'87. Mia sorella in seguito. Avevo solo mio fratello, che però era capitano dell'Oltristino. Capitano, il comandante di macchina dell'Altristino, doveva viaggiare. Dunque praticamente
aveva
mamma ancora lì, e aveva due fratelli. Basta. Le amicizie tutte sono rimaste amicizie, adesso con internet ci parliamo, che è una bellezza. E ogni volta che vado a Trieste non ho mai tempo di fare niente, perché uno vado a casa di uno, poi devo andare a casa dell'altro, poi devo andare a casa dell'altro, poi c'è altro e non ce ne torno.
Quando vivi all'estero, quando torni, guarda.
Però sono cose che rimangono, ti fanno piacere, perché per esempio c'è una carissima amica mia che è Loredana Briseschi, che è avvocato, ha rilevato con altri colleghi lo studio di Amigoni. Noi studiamo assieme per gli esami all'università, ci siamo laureate quasi nel nostro periodo. È molto interessante, perché vado, la vedo, mi sembra che non sono mai andata via. Dopo un poco comincio a avere nostalgia di qua, perché la gente a Trieste è diventata molto maleducata, molto chiusa, molto così scostante.
Sai? Secondo lei è un cambiamento? Non è
tremendo, anche... tremendo, molto grande. Forse non lo percepivo.
Forse adesso che abituata.
Adesso che sono abituata qui, dove i brasiliani, tu entri in un negozio, poi ti chiedono cosa vuoi, ti seguono, ti aiutano. Se tu sei per la strada perso, ti insegnano il cammino. Se tu hai bisogno di qualcosa, cercano di aiutarti. Sei un estraneo, sei venuto in un altro paese. Ma loro hanno questo acculturamento impressionante, che sono riusciti in un'unica pentola a mescolare tutti, arabi con ebrei, giapponesi con cinesi, e nessuno litiga uno con l'altro, molto per il contrario. E questo in Italia non c'è. Io per esempio, i miei figli parlavano fra di loro in portoghese, e le signore che li incontravano ci sputavano dietro e dicevano: maledetti schiavi.
A Trieste?
Sì, a Trieste. E noi diciamo: guardi, non siamo mica slavi, stiamo parlando in portoghese, signora.
E anche se fossero.
E così parli in portoghese? Dico sì, perché mi chiamo in Brasile, oh poveretti. Dico: poveretta è lei che non è mai andata a stare in Brasile. Perché mostrano per salire le favelle, no? Capito? Mia figlia, che è abitato a Grado per 2 anni, perché ha fatto un programma, lei è pubblicitaria, ha fatto propaganda e marketing all'università, e si è laureata, e poi l'Associazione degli Studenti del Mondo aveva combinato di uno stage alla RAI a Trieste. Poi è rimasta lì, perché è andata a Grado, avevamo l'appartamento ancora e tutto, è rimasta nel Pagrado, ci sono tutti i cugini, viene a lavorare da me, lavorava nel ristorante di uno, in quello di quell'altro. I carabinieri la fermavano in strada per dirle di dov'è. E come che lei è brasiliana e lei è italiana? Dicendo: guardi che io sono iscritta, c'è la carta in città, è scritta l'aire, che è la...
Perché loro hanno la cittadinanza, tutti i suoi figli.
Ma logico, sono figli di 2 italiani, appena nati sono andati a registrarli al consolato, quindi loro sono iscritti all'aire, che è l'albo degli italiani residenti all'estero. E questo qua, quando ho visto scritto aire, che è questo albo? E che è? Tutti meridionali, sai, ma in una maniera trattavano, perché io capisco che c'è un mucchio di brasiliane che vanno lì a costituirsi,
sì, beh, ma non ci sono solo
altrettanti giovani che lo fanno, però prima di tutto si vanno a costituirsi per trovare i clienti, quindi tanto mi dà tanto, e se uno è un cosiddetto viado come un pederasta, è perché ne trova altri dall'altra parte, se no. In secondo luogo è una minoranza, cioè non è che questo rappresenta un paese, capito? Non è. Allora l'Italia è rappresentata dalla mafia, scusa, sai, perché è quello che abbiamo esportato durante 2 secoli, d'accordo? Allora gli italiani sono tutti mafiosi, se io comincio a pensare così. E fra l'altro ci sono tanti italiani che vivono in Brasile, ma tanti, e sono stati sempre tanto bene accolti e ben trattati, che quando uno va lì e vede come loro trattano i brasiliani, si sente malissimo, si sente malissimo. E quello che fanno, certe attitudini che prendono, ripercuotono nei paesi dove tu sei ospite, perché sei ospite, capito? Per esempio, quando l'Italia ha vinto il maledetto campionato, campionato del mondo dell'82, io mi nascondevo perché stavo costruendo la casa e il mio muratore ha detto: io sono venuto a lavorare solo perché lei sia, perché per un italiano oggi io non lavorerei. L'unica roba che loro ci tengono è il calcio. Ai, madonna, noi non potevamo neanche fare il tifo, stavamo zitti. E io a volte dice: sai che Rossi è venuto qua e non hanno voluto portare il taxi?
Dai.
Come no? È arrivato il Rossi, quello che ha fatto quel gol da Napoli.
Sì, Paolo.
È arrivato e il tassista gli ha detto: o se è un giocatore di volo italiano, io sono Paolo Rossi, desi. Ha fatto scendere. Io ricordo tutte le volte che c'era un gioco Italia e Brasile, io facevo, per l'amor di Dio,
speriamo che perda.
No, è veramente l'unica cosa che non si sentono proprio toccati
nel vivo
è l'orgoglio nazionale.
Ma il discorso della lingua che diceva prima, quindi voi in casa parlate, lei e suo marito
così, no? Quando io sono venuta qua, la scuola italiana, che è l'Eugenio Montale, che sta qui appiccicata, non esisteva, c'era solo Dante Alighieri. Il Dante Alighieri che si intitolava di scuola italiana, che però era una scuola brasiliana che dava un'ora o due di italiano alla settimana. Cosa succede? Io ho portato i bambini dritti a Dante Alighieri, anzi per me era un tragitto enorme. E quelli mi hanno detto: signora, lei non deve parlare italiano con loro in casa, perché sennò si confondono col portoghese. Guarda un po' che carino. E io ho cominciato a parlare in portoghese, cioè il mio portoghese, che è sempre il portoghese di uno straniero, non è mai il portoghese di uno che è nato qua. Però dopo un poco mi sono riveduta, perché ho capito che era una fesseria, e ho continuato a parlarci sempre in italiano. Dunque loro capivano perfettamente l'italiano, non lo parlavano fra di loro né con me. Un bel momento, quando sono andata in Italia, rapidamente, 2 o 3 settimane, parlavo per
tutti. Quando è stata la prima volta? Quanti anni avevano?
Io ho aspettato 7 anni prima di poter parlare.
Quindi il più grande aveva
sono
9 anni?
7 anni, lui ne aveva 9, ma lui, il più grande, l'ho tirato su in Grecia, quindi lui con 2 anni ha cominciato a parlare sempre italiano con me, non ha mai parlato una parola. E dopo ho sempre parlato italiano con lui. Lui, quando è venuto qua, aveva 2 anni, con 2 anni e 2 mesi lui parlava perfetto portoghese, che mi ha preso dalla nonna di servizio, che per volte c'era in abbondanza, adesso non li trovo più. E insomma lui aveva preso e ci insegnava. Diceva: mamma, non si dice rodo, si dice horror. Non si dice radio, si dice radio. Mi correggevo. E quindi la lingua loro l'hanno, diciamo così, hanno avuto sempre una grande facilità. Il più vecchio adesso sta a Monaco, perché ha sposato una tedesca.
Conosciuta qui?
Conosciuta negli Stati Uniti, ha fatto economia, lui ha studiato economia. E poi è andato negli Stati Uniti a fare un lavoro e uno studio di inglese per economisti all'Università di San Francisco. E lì ha conosciuto questa ragazza che veniva dalla Germania, lui aveva una ragazza ormai da 5 anni, lei ne aveva uno da 6, si sono innamorati, sono sposati, hanno abitato un po' qui, poi sono andati a Parigi e poi a Monaco dalla stessa ditta che è la LVMH, quel grande gruppo che Louis Vuitton, Christian Dior, Moët Chandon, Hennessy, è uno dei tizi più ricchi d'Europa, questo qua che ha tutti i soldi. E lui lavorava prima alla matrice a Parigi, adesso hanno mandato il direttore finanziario lì a Monaco, di Baviera, quindi stanno là.
E quindi adesso come definirebbe il suo rapporto con l'Italia? Lei si sente sicuramente ancora italiana?
Io sono profondamente italiana, gradese.
Gradese più che triestina.
Io sono gradese più che triestina. No, sono anche triestina perché ho vissuto a Trieste, però la mia anima, il mio... diciamo così, ancoraggio culturale, familiare e gradese. In realtà mio papà, l'ultimo che è nato al grado è stato mio papà. Mi sento molto italiana perché quando sono davanti a tutti i brasiliani io sono italiana. Poi mi accorgo che sono molto più straniera con un romano, con un siciliano o con un pugliese di quello che potrei essere con un brasiliano. Perché in realtà siamo delle Italie, molte Italie, dentro un'unica Italia, che non si è mai amalgamata, Trieste poi è sempre stata arroccata nelle sue tradizioni, le sue cose, e sai, non è molto differente da quando è arrivata l'Italia, che è arrivata l'Italia a Trieste, sono arrivate le navi, poi sono arrivati i bersaglieri e noi eravamo in piazza Ponte Rosso e mia sorella, e c'erano
lei che anno è nata?
Io sono nata nel 44. Questo è stato quando è arrivata in Italia nel 52, no?
Sì.
2, 52.
Pare fosse 54.
Boh, nel 53, 54, infine. Mi ricordo che eravamo lì in Piazza Ponte Rosso, in sacchetta, lì davanti al canale, e sono arrivati lungomare tutte queste cose di bersaglieri, e allora io ho preso, mi hanno dato le penne, davano le penne alle ragazze, davano le penne e i nastrini tricolori che erano andata qua. Io ho portato a casa, mi commuove anche perché mi ricordo mia mamma e mio papà, che mia mamma era tutta italiana, e mio padre era tutto austro-ungarico. Aveva fatto l'università a Vienna, aveva fatto il militare ad Amburgo, aveva fatto tutta la vita, parlato in tedesco, mi ha insegnato tedesco a me quando ero piccolina, io ho imparato insieme tedesco e italiano. Una parte di questi parfogli era Rocks, che erano del salisburghese, e quindi c'era molto austriaci dentro la famiglia, e mio papà diceva sempre che la morte di Trieste è stata andare in Italia, perché se Trieste rimaneva un territorio indipendente, lui avrebbe potuto, lui che costruiva le navi, i cantieri eccetera, diceva che l'Italia avrebbe dato la preferenza a Genova come porto, che già mai avremmo avuto quello sviluppo che avremmo avuto se fossimo, era una cosa utopica totalmente fuori di senso, e mia madre era strettamente italiana, abbasso i tedeschi, abbasso gli e quando sono arrivati i bersaglieri, mia mamma ha fatto per dispetto la torta che mio papà più piaceva, che era la torta di mandorle, ha fatto la torta di mandorle, l'ha decorata tutta con una crema bianca, poi ci ha messo le ciliegie candite rosso e verde, la bandiera italiana che ci avevano dato i bersaglieri e le penne in mezzo. E gliel'ha messa là e gli ha detto: mangia qua, maledetto austriaca. E io mi ricordo questa scena, non me la posso dimenticare, perché era lo spirito triestino popolare di mia madre, che era una famiglia popolare, proprio popolana, e lo spirito aristocratico di mio padre, che era tutto sugli austriaci.
E voi dove vivevate a Trieste?
Ah, dunque, noi vivevamo in via Pasti, vicino a via Rossetti.
Sì, sì.
Vicino via Rossetti c'era la chiesa lì dei frati, sì, dove andavano a regarsi, dove si andava all'oratorio, dove era il figlio estate. Però la mia estate era sempre a Grado, perché avevamo questa villa con 30 stanze, sì. Gli zio citavano, non d'estate, c'era sto enorme giardino e io mi mettevo lì. E quindi andavo in giugno e in agosto andavamo sempre in Austria. Il papà ci portava in villeggiatura vicino a Grado, vicino a Salisburgo, e sempre io facevo l'interprete dei miei fratelli, perché ho due fratelli, che però non sono figli di mio papà, mia mamma vedova con due figli, ha sposato mio papà. Quindi due mezzi, due fratellastri, no? Di mio papà l'unica figlia era io, e lui mi ha insegnato il tedesco da piccolo. Io li ricattavo, mi trovo un po' di cioccolata, facevo da interprete.
Ma lei quindi adesso torna spesso in Italia?
Dunque, dopo 7 anni sono tornata, perché la situazione qui era cambiata, non eravamo più con la Stock, che avrebbe dovuto mandarci a casa per lo meno 2 anni, eravamo in una vita brasiliana. E quindi abbiamo dovuto fare un grande risparmio per arrivare ad avere i dollari sufficienti non solo a viaggiare, ma a viaggiare e tornare a vivere là, insomma, perché non potevi mica pretendere
con 3 anni. Ed è stata la prima volta.
Ed è stata la prima volta dopo 7 anni, cioè è stato nell'84. No, nel 81, no? 7 anni, 81, perché quello che è 81. Sono andata lì, sono rimasta.
Tutti quanti?
C'era un appartamento, c'era un appartamento in via Giulia. No, sono andata io con i bambini. Ho venduto l'appartamento di via Giulia che avevo, che mio papà mi aveva comprato un po' prima che mi sposassi, di fronte alla Brescia. E quindi lì ho venduto l'appartamento e ho portato i soldi, insomma, sono riuscita a portare un po' di soldi qua e ho costruito questa casa nuova con la cantina, tutto, che nell'83 è rimasta pronta e io mi sono messa l'idea di... ho rinnovato il diploma in quanto stavo lì e poi ti dico, sono rimasta a lavorare qui intorno perché con questa città immensa che è cresciuta tanto, sono già la grande San Paolo, ha quasi 18 milioni di abitanti, mica uno scherzo. Sono paesi che non hanno questa popolazione e non è possibile vivere e lavorare molto lontano uno dall'altro, quindi io sono rimasta.
E dopo questa prima volta è tornata più o meno?
Ecco, dopo che ho venduto la casa di via Giulia, ho deciso definitivamente, ho costruito questa casa nuova, che è una casa di 480 metri, con una cantina enorme, i figli erano radicati, la scuola...
Quindi questo è stato un po' il punto in cui ha deciso di restare qui?
È stato il punto.
La vendita di questa casa simbolicamente?
Perché non vedevo mio marito lavorando, inserendosi di nuovo in un lavoro in Europa... in Italia in generale, molto difficilmente. Io per me avevo tutte le porte aperte, perché anzi mi hanno invitato, no, resta qui, ci troviamo di nuovo in cosa dove sta, potevo ritornare allo studio dove lavoravo, ma mio marito no, perché lui aveva 12 anni più di me, quindi lui è del 32 e a quell'epoca ne aveva 50 età. Comunque è difficile a quest'età inserirsi di nuovo nella vita lavorativa, eccetera, eccetera, restare a vivere nei parenti. E quindi non ho visto possibilità e ho detto, boh, è inutile che... E da quel momento ho cominciato a vivere in prospettiva con il Brasile. È stato il cambiamento generale, è stato realmente quando ho venduto quell'appartamento. E l'ultimo è stato... perché io sognavo ancora, dopo che andassi in pensione tutti e due, di andare a vivere a Grado, cioè avevo l'appartamento di fronte alla spiaggia, ta ta ta. Però in 30 e più anni c'ero andata forse 4 mesi. Con l'avvento dell'euro, questo è diventato carissimo da mantenere, e invece di restarmi ogni anno un po' di soldi, perché mia mamma, mia sorella, poi la portinaia mi affittavano le stanze, mi depositavano i soldi in un conto che avevo lì, quando ero in Italia avevo... un po' di soldi da spendere e invece dovevo metterci i soldi perché le tasse che erano 1,5 milioni, 2 milioni di lire, condominio eccetera eccetera all'anno sono diventate di 2.500 euro, 2.500 euro per prenderli dall'affitto e voglia tu. No, ma l'euro è stato cambiato un nome, sì, in Italia sì, si è fregato.
Sì, sì.
In Austria non è stato così, gli austriaci sono
anche benissimo. In Germania.
In Germania meno, ma, no, ma hanno avuto i loro problemi con la Germania dell'Est, però noi, come siamo stati fra i primi, ci siamo fregati, cioè, capito, non è che... No?
E quindi niente, è venuto a Grado.
Allora, un po' di, no, un po' di anni fa sono andata a Grado e sono stata lì a piangere calde lacrime durante una settimana, tirando fuori tutte le foto, tutte le cose, perché andava a finire tutto a Grado. Il piano di mio padre a Grado, il quadro di me a Grado. E dove finire tutto lì c'erano un po' le cose più amate, più... ti mostrerò le foto che era. E purtroppo, cosa vuoi, non c'è stato verso, io ho dovuto semplicemente guardare la realtà, non serve vivere nel passato, nella fantasia, nell'illusione, ho detto perlomeno mi compro una bella casa al mare qua, che ci verranno i nipotini quando vengono a trovarmi e ci andrò anch'io, perché io mi sono fatto questo, mi ho venduto l'appartamento, attraverso il Banco Centrale Brasiliano ho potuto portare i soldi qua, ho rinunciato alla pensione in Italia, anche perché mio marito ha problemi con la gamba, c'è una protesi qui, una protesi lì, e col freddo d'inverno non ce la farebbe più, perché qui l'inverno è quello che per questi giorni, immaginati.
Perché dice che ha rinunciato alla pensione?
A fare la pensione lì.
Okay,
pensione sì, non sì, ce l'ho sì, italiana, ce l'ha mio marito che ha lavorato 20 anni in Italia, poi ce n'è una qui perché ha lavorato altrimenti qua. Però non ho, ho rinunciato all'idea di fare la pensionata. Anche perché con l'euro, per noi che riceviamo pensioni brasiliane tradotte, facciamo la miseria totale. È che se vendo tutto non è che trovo dove mettere i soldi che mi danno un reddito a 5% l'anno, 4% l'anno, ma cosa ne fai? Devi avere miliardi per poter vivere, cioè è diventata una cosa economicamente impossibile.
Un'ultima domandina, poi magari vediamo le foto. No, e volevo chiedere un attimo questa storia della vita dell'associazione. Intanto mi ha incuriosito che lei mi è stata segnalata da due associazioni diverse.
Sì, perché io ho sempre trovato che, come all'estero siamo quattro gatti, perlomeno qui, dovevamo riunirci tutti in base regionale, cioè fare un'unica associazione di emigrati dal Friuli Venezia Giulia in Brasile, la quale associazione riunisse il Pacifico con Vivo, perché qui non c'è rivalità come c'è in Italia. Tanti friulani quanti giuliani, istriani, dalmati, profughi, eccetera. L'ho fatta, allora c'era l'ERMI, che era l'ente regionale per i migranti, che era appena stato creato.
Questo
c'era
piano
un signore nell'88, adesso facciamo 20 anni di associazione. C'è qui il libro degli atti, ti posso vedere. Come è stata fondata e da chi?